siamo i giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito, l'esercito del surf.
Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito, l'esercito del surf. Ma che cosa c'è?
Buonasera a tutti dagli studi di Radiofonica. Questa è la prima puntata di Diari d'Onda. Conduce in studio Anna Adamolo.
Ciao a tutti, a condurre questo programma ci sono anch'io, e se da caso che anch'io sia Anna Adamolo.
Come, ma anche tu sei Anna Adamolo?
Non sono l'unica, quindi?
No, perché le Anne Adamolo non sono uniche, purtroppo, perché Anna Adamolo in realtà è un nome collettivo. Ad esempio, sono Anna Adamolo tutti coloro che si stanno per laureare e che dovranno andare all'estero a studiare, perché in Italia non si investe e non si investirà nei prossimi anni sulla ricerca.
Allora vuoi dire che sono anche tutti gli studenti che pagheranno tanto per frequentare un'università priva di servizi e di strutture?
Sì, sì, e sono anche tutti i precari della ricerca che vanno avanti a contratti, contrattini, borse di studio, assegni di ricerca, dottorandi, dottorato, anzi, a volte vanno anche avanti gratis, eppure non smettono di fare ricerca e non smettono neanche di credere in quello che fanno.
Infatti Anna Adamolo sono anche tutte le precarie della scuola che ogni anno vedono allontanarsi sempre di più le entrate in ruolo, la sicurezza del posto fisso.
Sì, perché le graduatorie vengono soppresse. Sì, in realtà Anna Adamolo è anche il ministro Onda dell'istruzione, università e ricerca.
Scusa, hai detto Ombra?
No, mica ho detto Ombra, mica parlo del ministro Ombra, mica siamo il PD di Franceschini e Veltroni o Achille Occhetto del 1989. No, io ho detto Onda, O-N-D-A.
Sì, infatti Anna Adamolo è proprio l'anagramma di Onda Anomala.
Esatto. E sì, infatti, come dire, l'anno scorso di questi tempi, a ottobre, c'era un grosso movimento di studenti, studentesse, precari della scuola, e anche qualche docente, qualche ricercatore che aveva invaso le piazze, anche a Perugia, ricordiamo, insomma, la manifestazione del 28 ottobre, e anche quella organizzata direttamente dall'Onda Perugia del 7 novembre.
Infatti anche gli stessi licei hanno appoggiato in qualche modo la protesta attraverso manifestazioni, occupazioni, sit-in. Ma scusa, adesso dov'è finita quest'onda?
Dov'è finita? Un po' continua ad esistere. Certo, la legge Gelmini l'anno scorso era più di attualità di sti tempi. Tutti parlavano di università, di scuola pubblica, di maestro unico, di qualsiasi cosa, parlavano anche un po' a sproposito anche di taglio ai fondi universitari, parlavano di passaggio di università pubblica a fondazione, anche gli stessi giornalisti confondevano la legge 133 che riguardava l'università con la legge 137 che riguardava la scuola e il maestro unico. E poi dopo la grande manifestazione del 30 ottobre e del 14 novembre a Roma, le due grandi manifestazioni del 30 ottobre e 14 novembre a Roma e il workshop alla Sapienza, in cui tanti studenti universitari da tutta Italia andarono a Roma, insomma, l'impegno delle persone è andato un po' scemando, diciamola così.
Infatti è facile, no? Inizialmente tanta partecipazione, tanto entusiasmo, poi vabbè, di fronte a impegni didattici, esami da affrontare, è normale che in qualche maniera la protesta venga meno.
Sì, come dire, io dico sempre che esami e panettone hanno dato un po' il colpo di grazia, perché poi è arrivato dopo il 7 novembre, che c'è stato, che tra l'altro il giorno in cui è stato presentato un nuovo decreto che andava leggermente a modificare la 133, il movimento ha perso un po' di appeal, per dirla un po' all'inglese.
A questo punto coinvolgiamo anche le Anne Adamolo del liceo classico, diciamo, su un Pateia.
Sì, porti l'acqua al tuo mulino, però dovremmo coinvolgere anche le Anne Adamolo del liceo scientifico, del liceo degli istituti professionali, degli istituti tecnici e così via. Vabbè, comunque, parlavamo di appillo di su un Pateia, cioè di condivisione di sentimenti. Che dire, in realtà fino alle elezioni universitarie che si sono tenute a dicembre l'anno scorso, il termine onda era un po' sulla bocca di molti e poi è un po' sparito dopo queste elezioni, e altri invece sono stati convinti egoisticamente dalle leggere modifiche alla legge 133 introdotte proprio, come dicevo, in questo decreto che è stato presentato il 7 novembre, famoso decreto che in sostanza aveva introdotto il concetto di università virtuosa in modo ufficiale, che in sostanza prometteva la redistribuzione delle briciole rispetto ai tagli effettuati a monte quest'anno e negli anni prossimi alle università che erano virtuose. Un gioco però a costo zero, cioè le università meno virtuose dovranno pagare i soldi alle università più virtuose. E qui a Perugia soprattutto ha ammazzato il movimento anche la propaganda interna fatta dal rettore, che ha detto più e più volte che i tagli non avrebbero riguardato Perugia e che quindi, che so, le tasse non sarebbero state aumentate.
Vabbè, Anna Damulo, però ricordiamo anche che nelle scuole, nell'università sono rimasti attivi alcuni collettivi, alcuni membri della stessa onda. E insomma, poi è normale, adesso o ad ottobre con la riapertura dell'università le assemblee hanno cominciato a essere un po' più popolate, anche perché le tasche di molti studenti sono state, diciamo, toccate nel vero senso della parola.
Diciamo che forse stanno cominciando a capire che la crisi la stiamo pagando anche noi.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce, tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali. Tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone, che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre.
Questo era Fabrizio De André nella mia ora di libertà. Beh, è una canzone bellissima che mette in rilievo come si possa passare da una coscienza individuale a una coscienza collettiva, non credi?
Beh sì, tuo concittadino Fabrizio De André, concittadino di questa Anna Damolo, all'inizio della canzone, nel primo verso, dice di respirare la stessa aria di un secondino non mi va, accento sul mi. Alla fine invece lo stesso protagonista dice di respirare la stessa aria dei secondini non ci va, e abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora della libertà. Quindi l'uomo che prima stava da solo in galera nella sua cella, in realtà poi si accorge di voler, cioè fa le stesse cose che fanno anche gli altri.
Infatti diciamo che la canzone non è stata scelta proprio
a caso, che non l'abbiamo scelta a caso, no.
Infatti l'intenzione dell'onda è proprio quella di che qualsiasi problema che è percepito individualmente poi venga condiviso e risolto in maniera collettiva, e quindi si può dire politica.
Sì, si deve dire politica. Questa è una delle cose che nell'ultimo anno ho detto circa 162 volte. Cioè, l'onda è comunque un movimento politico, ma è politico nel senso etimologico del termine, cioè indica partecipazione attiva del studente precario, del cittadino, ai problemi della società. Possono essere problemi dell'università, della scuola, ma in genere della società stessa. L'onda non è però un movimento partitico, perché politica e partitica sono due cose diverse, e l'onda non è né un movimento partitico né un movimento sindacale, non è sostenuto, non è finanziato da partiti o sindacati, né cerca il sostenimento o il finanziamento diretto da questi partiti e sindacati. Chiaramente tutti coloro che militano anche all'interno di altri partiti o sindacati possono partecipare all'onda in qualità di individui, questo non è precluso.
Dai, allora però Anna Damolo, riassumiamo un po' anche quali sono i temi dell'onda a beneficio di tutti gli ascoltatori.
Ok Anna Damolo, ora li riassumiamo, va. Allora, vediamo un po'. Sicuramente a noi non piace il modello di università esistente. Questa università è nata una decina d'anni fa col processo di Bologna. Nel 99 si riunirono parecchi ministri europei e decisero di introdurre il credito formativo come unità del sapere. Quindi l'introduzione del credito ha poi portato alla frantumazione dei corsi annuali, alla riduzione da corsi annuali in semestri o trimestri o corsi semestrali, bimestrali addirittura, in alcune facoltà è così. E in sostanza questo ha portato l'università a diventare un esamificio. Lo studente in sostanza è un cliente di un qualcosa che può essere paragonato a un supermercato. Va al supermercato università, spende soldi per avere dei crediti che sono i prodotti che compra, poi ha comunque un foglio di carta che è una laurea di primo o di secondo livello che spesso non gli serve, cioè perché il mondo del lavoro non ricerca la figura formativa relativa, cioè non cerca il laureato in quella materia, e quindi lo studente magari è costretto per i primi anni, il laureato è costretto per i primi anni ad andare a lavorare nei call center, per esempio.
Sì, ma sicuramente ancora meno ci piace il modello proposto imposto dai ministri Gelmini e Tremonti. Cioè è evidente infatti come l'intenzione della controriforma sia quella di togliere una voce di spesa dal bilancio dello Stato. Perché secondo una logica abbastanza capitalistica l'università pubblica è improduttiva e quindi va chiusa o al massimo trasformata in una trasformata in fondazione, in maniera che la formazione sia una competenza di privati e un diritto di pochi, insomma.
Un diritto pagato parecchio da pochi.
Infatti il problema cos'è? Che quando qualora l'università diventi una fondazione, le tasse possono essere gestite, vengono gestite dalla fondazione a loro piacimento, per cui uno studente può essere tassato in università semi privata fino a 5.000 euro anche l'anno. Insomma.
Sì, sì, possiamo avere tasse tipo università tipo la Bocconi.
Esagerate.
Esatto, esageratissime. In realtà il problema è anche un altro. cioè le fondazioni ad esempio possono fare contratti privati, potrebbero fare in futuro contratti privati con i loro dipendenti. Quindi in sostanza gli individui che lavoreranno all'interno dell'università sono coloro che dalla questa controriforma rischiano di essere annullati, e sono proprio questi individui che a noi interessano. Mi spiego, l'attacco a scuola e università è solo un aspetto dell'attacco generale condotto nel suo complesso, diciamo anche dagli ultimi governi, non solo dall'ultimo governo, ai diritti sociali di tutti. Cioè si sta diffondendo in modo pervasivo un'ideologia che pretende che il privato sia portatore di efficienza e di rinnovamento e che il pubblico sia solo parassitario, improduttivo. Ma questa diffusione sembra mirata al disconoscimento del pubblico stesso, ma in realtà cerca di appropriarsi di ciò che le persone dentro il pubblico producono, quindi cerca di espropriare le persone del proprio valore sociale economico che si producono. Quindi, in sostanza, per dirla breve, studenti, precari, docenti continueranno a produrre per forza, cioè continueranno comunque a produrre, magari continueranno ad andare all'università, continueranno ad andare a scuola, ma il loro lavoro innanzitutto sarà osteggiato, sarà mal pagato, anzi a volte sembra che loro dovranno, come dire, giustificarsi di voler continuare a fare quel lavoro che è improduttivo, mentre dall'altro c'è chi si appropria del loro lavoro intellettuale. Esempi su tutti, anche gli stage per esempio si possono fare all'interno, si fanno all'interno dell'università, che sono anche obbligatori in certi corsi di laurea.
E pensare invece che propinano proprio questa riforma universitaria come la soluzione magica per porre fine allo strapotere dei baroni, cioè è assurdo.
Sì, è assurdo, perché se tu tagli i fondi a monte, cioè se tu dai all'università meno soldi, chi rimarrà a gestire i soldi sono o coloro che già hanno qualche potere, o coloro che, diciamo, la borghesia rampante che è in grado di poter intercettare i finanziamenti e creare nuove clientele per poter sopravvivere.
Beh dai, accontentiamo il nostro caro amico Francesco, che vorrà sicuramente ascoltare questa canzone.
Sì, dedichiamo a Francesco Fabbricando Case di Rino Gaetano.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione. Fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore. Fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni dal di là e puoi morire in odore di santità. Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore. Ma dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi però per assistenziali e pesciature nazionali e ti guadagni l'aldilà, puoi morire in odore di santità fabbricando case.
Beh, dai, non vogliamo appesantire troppo le serate dei nostri ascoltatori, concludiamo con gli appuntamenti dell'onda.
Sì, dunque, allora, diciamo innanzitutto che venerdì prossimo, il 6 novembre, i comitati precari scuola, che sono i precari, il comitato dei precari con cui l'onda comunque è in contatto, hanno organizzato una giornata nazionale di protesta sotto la RAI, praticamente in ogni città, alle 3:30-4 di pomeriggio, ci sarà un sit-in per protestare contro la malinformazione, contro, vabbè, protestare contro la RAI, basta dire questo, insomma. E l'onda, che è in contatto con i CPS e con altri comitati di genitori che l'anno scorso si sono formati, parteciperà a questo sit-in.
Mentre il 5 novembre alle 16 ci riuniamo in assemblea nella facoltà di filosofia.
Sì, questa invece è una riunione proprio dell'onda Perugia. L'assemblea in sostanza settimanale, perché più o meno settimanalmente l'onda si riunisce nelle varie facoltà. E sempre relativo invece alla collaborazione con i comitati precari della scuola, praticamente il CPS in occasione della Fiera dei Morti ha chiesto di poter fare un banchetto in cui consegnerà del materiale, e l'onda parteciperà il 3 e il 4 novembre probabilmente a questo banchetto, dando anche del materiale, cioè del materiale proprio, insomma, speriamo di poter convincere qualcuno almeno a interessarsi ai problemi che abbiamo sollevato e che solleveremo nelle prossime puntate, nel quale cercheremo anche di intervistare qualcuno in grado di raccontarci storie interessanti.
Va bene, allora ragazzi, sentiamoci tutti parte di questa grande onda
e proviamo, diciamo, a farla diventare perfetta, come diceva Patrick Swayze in Point Break, che è la prima parte della nostra sigla finale.
Ma guarda quelle onde, Johnny, guardale, è un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego, lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via, un'onda sola.
Sono Anna ad Avalon. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono Anna ad Avalon. Sono single, lavoro. Ho già passato le peregrinazioni. Le nostre voci hanno già suonato e urlato e le piante. Rischio anche di vederli rubare l'insegnamento. E ho vinto il concorso per italiano e storia negli istituti tecnici. Le nostre voci dentro questo palazzo. Non voglio presenze da sempre. Non ho una casa. Sono Anna ad Avalon. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Le nostre voci hanno già suonato e urlato nelle piazze e siamo stufe di non contare il nulla. Siamo stufe di subire i giochi della politica. La politica adesso la facciamo noi, portando le nostre voci dentro questo palazzo, dentro tutti i palazzi.
Ho cominciato a generare un concerto in musica, la sono fatta, sono laureata in 110 parole, il professore voleva farmi studiare.
Non voglio smettere di lottare finché qualcosa non cambia.
Sei andata a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
Sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina. Vai.
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi.
Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Noi ci dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sei niente a camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Una notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, nel corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato.
Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare.